Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make it!
Buonasera a tutti, io sono Enrica Ferrari del gruppo Follia Organizzata. Questa sera Arci Servizio Civile e Follia Organizzata presentano questa conversazione filosofica con il professor Vittorio Pontello, che ha già collaborato con noi per altre iniziative analoghe. Il professore è stato per molti anni docente delle scuole superiori di filosofia. Adesso collabora con il Rezara e forse anche altre organizzazioni che io non so. Comunque diciamo che ormai è diventato il suo lavoro condurre incontri di questo genere. E lui vi racconterà quello che avete letto nella locandina e io ogni tanto leggerò qualche cosa che abbiamo, salve, che abbiamo scelto insieme. Lascio la parola al professor Pontello.
Grazie. Temo che non sarò tanto breve. Comunque spero che abbiate la pazienza di seguire almeno in parte. Ringrazio l'Enrica per la collaborazione nella scelta e nella lettura dei brani che abbiamo ritenuto di farvi conoscere in relazione al tema Ira di Dio. Quando mi è stato proposto questo argomento sull'ira, ho pensato che fosse abbastanza facilmente circoscrivibile. Ho detto, questo qua si tratta in una maniera non facilissima, ma neanche tanto difficile. A mano che allargavo le mie letture, mi accorgevo che il tema prendeva il largo e mostrava un complesso mondo di connessioni che colloca l'ira non solo al centro della vita umana, ma ne fa addirittura un asse portante di quella divina. si debbono le parole che Enrica adesso vi leggerà al romanziere Philip Dick, insieme al teologo Zelazny, tratte dal romanzo Deus Ire, cioè Dio dell'ira.
Il Dio della vita era il Dio malvagio, di fatto l'unico Dio. E la terra, questo mondo, era l'unico regno. E loro, tutti loro, costituivano i suoi servi, in quanto da più di 2000 anni rispondevano ininterrottamente ai suoi comandamenti. E la sua ricompensa era stata adeguata alla sua natura e ai suoi comandamenti. Era stata l'ira, la collera.
L'intuizione più feconda del romanzo sembra proprio riassunta nel titolo, cioè attribuire a Dio una caratteristica, quella dell'ira, che nella trattazione successiva appare assorbire nella sua potenza distruttiva tutte le altre caratteristiche. Cioè Dio non è solo quello, ma l'ira è talmente forte e potente che riduce a sé le altre caratteristiche e gli uomini sembrano essere solo dei servi tremanti di paura e di furore in scala minore, in imitazione a questo modello di ira distruttiva. E viene spontaneo chiederci se questo sia semplicemente il frutto di una fantasia paranoide di un romanziere che racconta una vicenda post-apocalittica, o non ci siano inquietanti germi di verità in questa in questo Deus Ire. Le più antiche testimonianze a nostra disposizione, riferite a opere letterarie tipo greco-romano, oppure l'Iliade, l'Odissea, le tragedie, i poemi, i miti, le sacre scritture stesse, ci offrono una messe piuttosto abbondante di esempi. E per chiarire il rapporto di complicanza e anche di complicità fra la divinità, l'ira e la violenza distruttiva, cioè andiamo al poema letterario più antico della Grecità e dell'Occidente, l'Iliade.
Canta, mio diva, del pelide Achille Rila funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei. Molte, anzitempo all'orco, generose travolse alme d'eroi e di cani e d'augelli orrido pasto, lor salme abbandonò. Così di Giove l'alto consiglio s'adempia, da quando primamente disgiunse aspra contesa il re dei prodi Atride e il divo Achille.
Questa è la versione del Monti, 1825, e la costruzione che Monti fa della traduzione è quella dell'italiano e anche del greco, cioè c'è il soggetto, il predicato, complemento. L'originale, l'Iliade originale, invece parte dal complemento oggetto, menin aide thea, cioè l'ira cantami odea. È una figura retorica, si chiama anastrofe, e cambia l'ordine che sarebbe naturale o proprio dal punto di vista sintattico di una determinata lingua per mettere in evidenza un elemento. In questo caso è menin, che è l'accusativo di menis, che significa ira, appunto. Menis ha una radice che sì, vale la pena di citare non tanto per dottrina quanto perché la ritroveremo poi più tardi in altri elementi. Ed è la radice indoeuropea men, man, che significa pazzia, invasamento. È lo stesso termine, è la stessa radice che sta alla base del termine mania, che significa appunto pazzia, ma con un connotato divino. C'è spesso l'aggettivo divina accanto a questa mania, theia mania, che è l'impossessamento divino tanto del poeta quanto del guerriero che è posseduto dall'ira. E questa anastrofe, dicevamo, mette in evidenza questa menis, questa ira, perché sarà il filo conduttore di tutta l'opera. L'ira e le sue conseguenze, perché l'ira non è semplicemente uno scoppio improvviso destinato a esaurirsi in breve tempo, a evaporare. Ha delle conseguenze, conseguenze storiche e sociali. L'ira è la strada più antica e primitiva dell'affermarsi dell'energia vitale, sostituita poi storicamente da altre virtù, no? La stessa Odissea rispetto all'Iliade pone in rilievo valori diversi. Anche l'Odissea inizia con un'anastrofe, anthropon enepe musa, ossia l'uomo, raccontami, o musa, l'uomo che è Ulisse, a cui viene dato l'aggettivo politropon, multiforme, politlas, che molto sopporta, quindi non iroso subito. Poi Polimekanos, che ne pensa tante, e altri aggettivi, Polifron, che ne pensa tante, che ne sa tante, per cui vengono messi in rilievo la prudenza, la pazienza, la capacità di intelligenza, di tecnica. È già un'anticipazione del cristianesimo, si potrebbe dire, no? Va distinta l'ira come forza divina, la theia mania e la menis, dalla collera. Colos, la collera da cui cole, la bile, no? Che si pensava fosse la sede, questo sentimento, di sentimento negativo. No? Anche nell'Iliade c'è un passaggio in cui l'ira divina, questa forza distruttrice e costruttrice insieme, si mescola alla collera quando, dopo il libro nono, Achille si trova di fronte al lutto per la morte di Patroclo, e allora interviene la collera, che non è forza divina costruttrice e distruttrice, ma ira personale, per un'offesa personale circoscritta, no? Quindi un incollerimento privato rispetto a una dote invece divina, addirittura, che possiede sia gli dèi che gli uomini. Questa ira ha delle caratteristiche di contagiosità, cioè dilaga, si trasmette da un elemento all'altro, amplificando sempre di più il proprio raggio d'azione. Le caratteristiche di un vero e proprio contagio, tant'è vero che molti hanno assimilato questo contagio alla peste, che del resto è evocata esplicitamente anche nell'Iliade. Apollo provoca la peste, e poi molti autori evocano questo contagio. Nel dubbio se questo contagio provenga dalla natura, come Lucrezio sosterrà nel De Rerum Natura, o se invece sia un contagio che viene dal male che l'uomo porta dentro di sé. Fatto sta che verso dopo il libro nono c'è un esplodere della conflittualità generalizzata. René Girard l'avrebbe chiamata la crisi sacrificale, il tutto contro tutti, tutti contro tutti. E infatti la conflittualità coinvolge uomini e dei. Allora si vede Giove adirato per lo sgarbo fatto con il rapimento di Elena, Apollo adirato perché Crise, suo sacerdote, ha avuto rapita la sua figlia, che è stata data schiava a Criseide, a Agamennone. Achille, che si vede sottratta alla sua schiava per darla ad Agamennone, che aveva perso quella figlia di Apollo, di Brise. Quindi c'è una conflittualità, un dio fuoco, Efesto, che combatte con un dio fiume, Xanto. Conflittualità generalizzata, senza limiti, fino alla catastrofe. E allora mi sono chiesto quanto ingombrante sia l'ira di Dio e come mai sia tanto difficile concepire una realtà divina, una soggettività divina senza l'ira. Infatti, primo elemento, L'ira tende a dilagare, dicevamo, le caratteristiche del contagio, senza limiti, diventando onnipotenza, potenza che distrugge tutto e che non trova un ostacolo. E poi questa ira, che possiede sia uomini che dei, continuamente viene chiamata divina. Anzi, c'è una proporzionalità: più è incontenibile, più è senza limiti, più è divina. E questo è un problema teologico-filosofico. E ho tentato di darmene una spiegazione. E innanzitutto mettiamo pienamente in luce il carattere infinito, illimitato, sia della violenza umana sia del desiderio. Gli animali non umani sono ampiamente dotati di meccanismi di contenimento, dei meccanismi regolatori della aggressività intraspecifica. E questa aggressività non oltrepassa mai il limite della sazietà o del bisogno. E allo stesso modo i combattimenti non conducono nel mondo animale alla morte, nella maggior parte dei casi, come il lupo offre la gola, no, al rivale vincitore, il quale si accontenta di essere vincitore, non uccide il vinto. Questi meccanismi regolatori mancano nell'uomo. Anzi, vi sono precise pratiche del processo di umanizzazione. Peter Sloterdijk li chiama antropotecniche sferopoietiche. Adesso spieghiamo cosa vuole dire. Cioè delle tecniche che costituiscono l'umanità e il vivere civile, che fanno sì che l'uomo, il bambino, gli esseri umani, siano preservati per lungo tempo dall'incontro con gli ostacoli provenienti dal mondo esterno, attraverso delle tecniche, antropotecniche, cioè tecniche che formano l'umanità, una delle quali è la cosiddetta insulizzazione. Insula vuol dire isola. L'insulizzazione è la formazione di una specie di sfera, un po' come i pinguini quando nell'Antartide sono sottoposti al vento gelido e sferzante delle tempeste di neve, si mettono tutti in cerchio e quelli al centro sono riparati. Ecco il paragone con l'antropotecnica protettiva. Quelli al centro sono riparati e dopo si cambiano di posto in modo che quelli che si sono riscaldati al centro vanno all'esterno. Aggiungiamo a questa protezione accentuata che i cuccioli d'uomo hanno nel processo educativo alla lunghezza del processo educativo stesso, si chiama tecnicamente la neotenia, il lungo tempo di dipendenza dalla famiglia. E ciò produce un effetto serra, cioè un lussureggiare del desiderio senza limiti, un approfondimento delle nostre capacità di astrazione, di prescindere dal quello che Sloterdijk chiama l'Umwelt, il mondo esterno, l'ambiente. E questo genera appunto un'evoluzione lussuosa, con impulsi che possono essere portati all'eccesso proprio perché tu lasci che si sviluppino senza limite. E ciò implica una capacità di desiderare infinitamente, una capacità di trascendimento, cioè di andare oltre l'ambiente, i limiti dell'Umwelt, capacità di non avere limiti, essere onnipotente in maniera tendenziale, essere tendenzialmente Dio. Il divino è l'attributo del potere tendenzialmente senza limiti. E l'essenza del potere senza limiti è disporre della vita e della morte. Dio dispone della vita e della morte. Gli eroi dell'Iliade dispongono della vita e della morte perché nessuno è in grado di fermarli nel dilagare della loro ira. Ecco perché questi eroi mitologici sono detti divini. Quindi, prima conclusione, la divinità è mancanza di limite nel suo potere e nel suo desiderio. Essendo tendenzialmente onnipotente, dispone della vita e della morte. E ciò è la trasposizione sul piano metafisico dell'assolutezza tendenziale generata da questa antropotecnica sferopoietica. Sfero perché io produco l'insulizzazione, produco una sfera protettiva rispetto alla quale l'ira ha tra l'altro una funzione, quella di proteggere dall'Umwelt, dal mondo esterno, no? E quindi tutelare l'identità interna contro il nemico esterno. Poi, altro problema filosofico-teologico. Si potrebbe affermare che l'ira è in qualche maniera pettinata razionalmente, giustificata dalla giustizia divina, dalla giustizia o dall'amore. Giustizia e amore fanno sì che gli dèi si arrabbino perché vedono l'ingiustizia, vedono la disaffezione negli uomini. Allora, sul piano logico la cosa non sta bene tanto in piedi. Perché? Perché nella misura in cui la divinità è onnipotente, non può essere giusta. Perché? Perché se può tutto, prescinde dalle regole. Quindi Dio non può essere limitato da un comportamento corretto. È illimitato. Dio è essenzialmente scorretto. Perché se fosse corretto, obbedirebbe a un limite, mentre invece è illimitato. Poi, può essere amore? Allora, due sono le scuole di pensiero. Una risale a Lattanzio e una ad Hans Urs von Balthasar, che è un teologo svizzero che è tra i più importanti nel Concilio Vaticano II, ultimo. Bene, Lattanzio sostiene che praticamente quelli che remano contro Dio sono cattivi, per cui è giusto che Dio, vedendoli remare contro, li castighi come meriti, irato per il fatto che remano contro. Beh, è più grave quella di von Balthasar, francamente, perché dice, siccome Dio è immensa bontà e potenza, ci fa l'onore di amarci, noi respingiamo il suo amore e quindi meritiamo la sua collera. Come dire, se io come uomo faccio l'onore a una donna di amarla e lei mi rifiuta, sono autorizzato a essere incollerito. Dio ci manda all'inferno, io la meno, roba così. Umano, troppo umano sta roba qua. No? L'amore non giustifica l'ira, ecco. La giustizia poi, appunto, di fronte alla sproporzione della potenza divina che prescinde da qualsiasi regola, anche quella non regge. E sì che, seconda conclusione, l'ira di Dio non può essere ricondotta logicamente né alla giustizia né all'amore. Casomai, giustizia e amore servono per noi, ossia sarebbe giusto che Dio, che può tutto, punisse i malvagi, premiasse con giustizia retributiva i giusti, e quindi ci vuole un'ira giusta. ci fa bene alla salute pensare che ci sia una giustizia che irosamente punisce i cattivi. Serve più a noi questo. Dal punto di vista teologico-filosofico, quindi, non regge granché. E anzi, come avevamo letto all'inizio con il Deus Ire, giustizia e amore, finché c'è l'ira, diventano insufficienti a giustificare l'ira e secondari rispetto all'ira, perché l'ira è una potenza che si autogiustifica, non ha motivo per scoppiare se non perché Dio vuole così e basta. Anche se noi, come abbiamo detto, abbiamo bisogno invece di pensarla in termini di giustizia. E poi, infine, ultimo problema teologico-filosofico, perché l'ira è uno dei più importanti attributi di un Dio persona, cioè un Dio che ama e che vuole. Anzi, non se ne può fare a meno di questo attributo. E allora qui è necessario, con l'aiuto di René Girard, La violenza al sacro, riflettere sulla natura del desiderio, che nell'esperienza degli umani dipende in minima parte dagli oggetti desiderati. Gli oggetti desiderati sono fungibili. Il rapporto con il desiderio è triangolare, prevede un desiderante, un desiderato e un rivale desiderante la stessa cosa che tu desideri. Anzi, il desiderio, la struttura del desiderio è mimetica, che significa è imitativa. Desidero in quanto l'altro sta desiderando. È un po' quello che succede con i bambini che magari hanno in mano lo stesso giocattolo, uguale, identico, ma quando un bambino vede che l'altro si sta divertendo con il suo, quello vuole quello. Perché? Perché è desiderato. Si desidera sempre, perlomeno tra gli umani, la stessa cosa che desidera il rivale, non importa che cosa. E ogni desiderante vuole per sé contro. Importante questo, no? Cioè che tu nel desiderare desideri sempre in contrasto al desiderio di qualcun altro, di un concorrente, di un rivale. Quindi desideri contro, se necessario, anche con la forza. La violenza della rivalità costitutiva diventa allora il vero significante del desiderabile, di ciò che è desiderabile. C'è un'essenza metafisica del desiderio che è il conflitto tra desideranti. Dunque, ogni altra soggettività desiderante rispetto alla tua va eliminata, magari irosamente eliminata. E domandiamoci se l'ira degli dèi non passi attraverso gli stessi meccanismi, non somigli a quella umana che abbiamo appena descritto. In fin dei conti, se Dio è persona che vuole, ama e desidera, allora preferirà qualcuno e rifiuterà degli altri, esattamente come ci insegna la teologia. Amare è un preferire, è un scegliere, è un volere per sé qualcosa contro altri. E quindi, terza conclusione, Dio, nella misura in cui è persona volente e amante e desiderante, sembra cadere all'interno della rivalità costitutiva, vuole contro qualcuno. E dunque è necessariamente e anche essenzialmente ira e violenza. Solo un Dio non personale potrebbe non avere ira. un Dio spinoziano, per intendersi, un Deus sive natura, qualcosa che non è un soggetto, no? Ma è una realtà produttiva che è al di là del bene e del male, è ciò che è, perché di sì. No? Se mettiamo insieme tutte queste conclusioni che abbiamo visto, cominciamo a vedere ben delineato il ritratto del Dio dell'ira, del Deus Ire. E possiamo anche ritornare ad alcuni concetti, alcune parole chiave, ecco, chiamiamole così, parole chiave che sono piuttosto numerose nell'Iliade, che connettono divinità e ira, connettono divinità e violenza. Il più caratteristico è Thymos, che vuol dire ira, ma attraverso una serie di passaggi psicologici, perché diciamo che il Thymos mette in campo una famiglia di sentimenti negativi, una famiglia di sentimenti contro. Nella locandina c'era un accenno ai sentimenti contro, che sono odio, malinconia, rabbia, rancore, orgoglio, amor proprio, egoismo, voglia di affermarsi, gloria personale. Ecco, queste sono le famiglie, questa è la famiglia timotica, si chiama così, delle passioni contro. E il Thymos è un principio di vitalità, un impulso che porta movimento, che porta agitazione, porta ad infiammarsi e quindi anche ad adirarsi per affermare se stessi. L'altro termine chiave è Kidos. Kidos che significherebbe gloria. Benvenisto, il linguista, il famoso linguista, dice che non è sufficiente tradurlo con gloria o trionfo, ma bisogna mettere in campo anche il valore sacrale di questo Kidos. Talismano di supremazia sarebbe la traduzione più corretta, ossia chi possiede il Kidos, che gli viene assegnato dagli dèi lo assegnano ora all'uno, ora all'altro schieramento, ora all'uno combattente, ora all'altro combattente. Questo Kidos è quindi il talismano che ti fa essere gloriosamente vincente. Ora, che cos'è che collega il Thymos, questa ira e questa disponibilità a infiammarsi, al Kidos, il trionfo glorioso? Sono collegati? Sì, sono collegati perché il carattere che li accomuna è l'alternanza. Il Kidos, il senso del trionfo, della gloria, passa da uno schieramento all'altro, contrapposto, da un combattente all'altro. Il Thymos è uno stato psichico che passa da uno stato psichico all'altro, tant'è vero che Thymos è alla radice del termine ciclotimico, no? Si dice ciclotimico chi cambia umore, che è a volte depresso, a volte maniacalmente sopra le righe. E se si ha il Thymos, quindi si è dinamici, e se non lo si ha, si è depressi, perché è il soffio vitale sorretto dalla capacità di indignarsi e di volere se stessi fortemente. Non è un sentimento, una robetta qualsiasi. La presenza o l'assenza alternative ad esso, appunto, si chiama ciclotimia, e sarebbe, dal punto di vista psicologico, superficiale attribuire questa ciclotimia a un disturbo semplicemente individuale, perché in realtà è semplicemente l'ingrandimento della rivalità costitutiva che assegna il Kidos, il trionfo, o all'uno o all'altro. Allora tu, nei momenti in cui il kidos ti è assegnato, allora sei trionfante. Nel momento in cui ti è tolto, sei depresso, no? E bisognerebbe anche fare un piccolo accenno alla melanconia, che per noi è semplicemente questa perdita energetica di capacità di desiderare. Per gli antichi invece no, il melanconico sta caricando le forze per produrre sia sul piano del conflitto sia sul piano dell'arte, tant'è vero che Aristotele nei Problemi, nel 30° capitolo, dice che il melanconico è predisposto al pensiero e all'arte, no? È perché c'è questo momento di caricamento, di stasi che precede l'azione. Andiamo brevemente all'ira e nel mito. Allora, nella mitologia greca c'è un personaggio che si chiama Lissa, che è la dea della rabbia e del furore, nasce dal sangue di Urano evirato ed è figlia della notte, viene frequentemente associata a Mania, un'altra divinità dell'ira affine, e è assimilata anche alle Erinni, che vedremo più tardi anche. Interessante notare che Lissa, questa furia, è stata balia di Eros, che fa pensare che nell'Eros ci sia questo zimos o questo accendersi vitale che è anche violenza del desiderio. Le Erinni sono personificazioni femminili della vendetta, li vedremo anche più tardi, e sono tre sorelle, Aletto, Megera, Tisifone, e al fine il loro aspetto era di tre donne alate con capelli di serpenti, spesso recavano tra le mani delle armi per perseguitare le loro vittime, per torturare i loro malcapitati. Vengono anche chiamate Dire da Virgilio, e Dante le indica come le custodi della infernale città di Dite.
In un punto furon dritte ratto tre furie infernali di sangue tinte, che membra femminine avevano e atto, e con idre verdissime rancinte, serpentelli e ceraste avean per crine, onde le fiere tempie erano avvinte. E quei che ben conobbe le meschine, della regina dell'eterno pianto, guarda, mi disse, le feroci Erine, questa è Megera dal sinistro canto, quella che piange dal destro e a letto, Tesifone nel mezzo, e tacque a tanto.
L'ira viene spesso associata alla vendetta punitrice degli dèi, e qui faremo anche una specificazione, una distinzione tra la vendetta divina e la vendetta umana. La vendetta punitrice degli dèi di solito è associata al termine ibris, che sarebbe la tracotanza, l'arroganza, il non saper stare al proprio posto degli uomini rispetto alla potenza degli dèi. Questo non stare al proprio posto provoca un'invidia, che negli dèi è letterale. Invidere significa non vedere di buon occhio, soltanto che gli dèi, essendo infinitamente potenti, quando non vedono di buon occhio, fanno conseguire anche delle azioni distruttive nei confronti di quelli che non sono visti di buon occhio. Quindi l'invidia degli dèi è diversa dalla invidia umana. L'invidia umana sconta un impedimento, un'impotenza nella traduzione operativa al male, un difetto di forza. Ed è forse per questo che nella letteratura spesso l'invidia viene associata al femminile come qualcosa che sconta non avere la forza fisica per tradurre in ira funesta la propria indignazione. E Seneca nel De Ira ne illustra bene la ragione.
L'ira vince il confronto con la malevolenza e l'invidia. Perché malevolenza e invidia desiderano che qualcuno diventi infelice? L'ira vuol farlo tale. Malevolenza e invidia godono di disgrazie accidentali. L'ira non sa aspettare il gioco del caso. L'ira vuol nuocere a colui che odia, non aspetta che gli nuociano altri.
Anche nella tradizione ebraica cristiana c'è l'ira vendicatrice. Questa ira vendicatrice che avevamo visto per la Ibris, c'è un sterminato numero di esempi, il mito di Aracne, per cui Atena è arrabbiata perché, adirata perché Aracne dice di tessere meglio di lei, il mito di Niobe che si vanta di avere più figli di Latona, e il mito di Sisifo punito per una sagacia particolare che si vantava di avere in misura maggiore degli dèi. Avete forse anche in mente il bel dipinto di Tiziano su Apollo e Marsia, no? Scoiato perché Marsia si è vantato di essere più bravo di Apollo. Quindi l'ibris irosamente punita. Ma anche nella tradizione ebraico-cristiana c'è questa ira vendicatrice. Vi ricordo che i 10 comandamenti sono tratti dall'Esodo e dal Deuteronomio e sono privi di punteggiatura, quindi non sono 10 comandamenti. Si è ridotta una serie di formule senza punteggiatura a una semplificazione di base, in realtà sarebbero una dozzina, questa semplificazione di base è più facile da memorizzare. Se voi ricordate, perché una volta si studiava la dottrina cristiana, ti facevano imparare i 10 comandamenti, adesso la maggior parte della gente non sa i 10 comandamenti, ma io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, ma continua, perché io sono un Dio geloso e vendicatore e punisco chi mi disobbedisce fino alla quarta generazione. Antico Testamento, profeta Naum, prego.
Un Dio geloso e vendicatore è il Signore, vendicatore è il Signore, pieno di sdegno. Il Signore si vendica degli avversari e serba rancore verso i nemici. Il Signore è lento all'ira, ma grande in potenza, e nulla lascia impunito. Nell'uragano e nella tempesta è il suo cammino, e le nubi sono la polvere dei suoi passi. Minaccia il mare, e il mare si secca. Prosciuga tutti i ruscelli, Basan e il Carmelo inaridiscono. Anche il fiore del Libano languisce. Davanti a lui tremano i monti, ondeggiano i colli. Si leva la terra davanti a lui, il mondo e tutti i suoi abitanti. Davanti al suo sdegno, chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La sua collera si spande come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano.
E gli esempi di ira divina, terribile ira divina, sono numerosi, specialmente nell'Antico Testamento. Dio è un cattivo soggetto. Diluvio universale, Sodoma e Gomorra, e poi l'angelo sterminatore nel campo Assiro fa 185.000 morti nel giro di una notte, come una macchina da cucire. E poi il Signore percuote ogni primogenito d'Egitto, lo fa morire, e salva soltanto i bambini abitanti nelle case segnate con una croce fatta col sangue d'agnello. No? Quindi c'è una ira vendicatrice di un certo peso. nel lungo percorso storico di trasformazione e di addomesticamento dell'ira, che viene crescentemente associata alla giusta vendetta, riparatrice di un torto subito, assume centrale importanza un personaggio e anche un termine, che è Nemesis, la dea della religione mitologica greca, secondo alcuni figli di Zeus, che distribuisce la giustizia, il fato, compensando i dislivelli. Uno ha avuto di più, uno ha avuto di meno, ed è interpretata appunto come giustizia divina. Nemesis deriva da nemo, che significa distribuire, quindi è distribuzione della giustizia, diversa da dike, che sarebbe un termine giuridico. Qui siamo invece nella giustizia divina. Va notato, anche le erinni erano delle furie che si vendicavano dei delitti nei confronti della famiglia, dei familiari. E va notato che non è un caso che queste divinità che preservano la giustizia, anche Nemesis, no? Distributiva, la risposta all'esercizio abusivo della forza, la punizione per i delitti verso la famiglia, siano tutte divinità femminili. Sembrerebbe avvalorare in prima battuta che l'aggressività più pura e più originaria è quella testosteronica, per intenderci, il cui dilagare infinito, o il cui dilagare in misura eccessiva, i cui eccessi sono puniti reattivamente da una potenza limitatrice del desiderio illimitato, in consonanza con la tutela della specie. E questa tutela della specie viene associata molto più spesso a divinità di tipo femminile. Viene in mente un termine usato dal filosofo politico Carl Schmitt, né il nomos della terra, che associa le potenze navali, l'Inghilterra e poi gli Stati Uniti in altra forma, perché al posto di avere i mari senza confini hanno l'oceano delle finanze senza confini, e quindi queste potenze illimitate dovrebbero essere in qualche maniera limitate da un catecon, anzi catecon, aspetta che l'accento è giusto, è catecon, che è ciò che trattiene l'infinità dell'anticristo. Il termine è preso a prestito dalla seconda lettera tessalonicesi di San Paolo. Bene, questo catecon, questa potenza frenante, l'illimitata violenza, ecco, questa potenza frenante sarebbe assimilabile a queste divinità femminili. E c'è un nesso tra le erinni e la giustizia. Noi possediamo per intero, anzi no, ci manca un pezzo, a dire il vero, il dramma satiresco Proteo, che era annesso, ma possediamo l'Orestea, che è di Eschilo ed è divisa in tre parti: l'Agamennone, l'Ecoefore e le Eumenidi. Le coefore sarebbero le portatrici di libagioni per i defunti. Ora, nell'Agamennone c'è l'omicidio da parte della moglie di Clitennestra e di Egisto, il suo amante. Nelle coefore Oreste uccide la madre, Clitennestra, e le Eumenidi non sarebbero altro che appunto le Erinni, le furie vendicatrici dei delitti verso la famiglia, soltanto che viene sul modello dell'Areopago istituito un tribunale, perché in realtà Oreste ha agito su input di Apollo e allora non è del tutto colpevole perché obbediva a un dettato divino. Fatto sta che lo processano e le Erinni diventano le Eumenidi. Vi ricordate che abbiamo detto che la Menis, l'ira, deriva dalla radice men, no? Indoeuropea, da cui mania, pazzia. Eumenidi, no? È una buona ira, un'ira indirizzata alla giustizia. Ecco una vendetta che non è più semplicemente affidata all'ira dei singoli, ma indirizzata verso una logica processuale, diremmo, civilizzata, no? E adesso andiamo all'argomento aspettato forse da molte, cioè l'ira femminile. L'ira femminile, a dire il vero, le rappresentazioni mitologiche dell'ira femminile sono poche. Questa Lissa, Mania, le Erinni, potremmo metterci anche le Menadi, che sarebbero le figlie di Menio, che erano tutte laboriose e poco dedite alle passioni. E Dioniso si è vendicato e le ha rese furiose, no? Ecco. Quindi sono tante le divinità mitologiche femminili che sono portatrici di lutti, ma senza una particolare ira, no? Dedite all'uccisione di bambini, a vari tipi di violenza, ma così perché è la loro natura. Per esempio, una è Lilith, che forse conoscete bene, Medusa, la Gorgone, Chimera, Idra, Echidna. Interessante che queste divinità hanno tutte quante, sono femmine, e hanno tutte un elemento serpentino. La Chimera ha la coda di serpente, l'Idra è serpente delle sette teste, l'Echidna è lo stesso, è una femmina serpentiforme. Ecco. Ci sono dei rate, sicuro, era Giunone praticamente, dea del matrimonio, cornutissima perché Giove la tradiva continuamente e lei si adirava con le donne con cui Giove la tradiva, non con Giove, o meno con Giove. Poi c'è Atena che punisce Aracne, avevamo visto, Artemide che spiata mentre fa il bagno, in due successive occasioni da due maschi diversi, li fa sbranare dai cani posseduti da Lissa, questi cani furiosi, e li fa sbranare, ira. E infine ricordiamo che ancora che le furie, le Erinni, sono queste divinità femminili legate al tormento di chi colpisce la propria famiglia. Il rimorso è femmina. Arriviamo al personaggio più ovvio e più rappresentativo dell'ira femminile, cioè la Medea. Medea, secondo una certa tradizione, sarebbe stata figlia della dea Ecate, una dea ctonica e lunare, magia e potenza generatrice della terra, sorella di Circe. Giasone, per incarico dello zio Pelia, deve recuperare il vello d'oro nella lontana Colchide, che non è Grecia, fuori dalla madre patria, quindi, perché questo vello d'oro custodito da un drago preserva dalle ferite e rende immuni alle ferite. Medea, che è figlia del re della Colchide che custodisce il vello d'oro, si innamora di Giasone e lo aiuta a impossessarsi del vello d'oro. Non solo. Nella fuga, Giasone, insieme con Medea, viene inseguito dal padre di Medea. Allora Medea cosa fa? Uccide il fratello, lo fa a pezzi e butta un pezzo alla volta in mare le membra del fratello perché il padre si fermi a raccogliere le membra. Poi arrivano dallo zio di Giasone e questo che gli aveva promesso al trono non mantiene la promessa e allora Medea cosa fa? Con arti magiche induce le figlie a bollire i pezzi del padre in un calderone con la scusa che si sarebbe ringiovanito e invece viene assassinato a sua volta e il figlio di Pelia scaccia poi Giasone e Medea che si rifugiano a Corinto dove si sposano e una decina d'anni dopo riprende il racconto con la Medea di Euripide. Creonte, re della città di Corinto, vuol dare la sua giovane figlia Glauce in sposa a Giasone. E Giasone, suo malgrado, dice, beh, io accetto, Medea fattene una ragione. E Medea sembra rassegnata, fa dono alla giovane Glauce di un peplo, di un velo e di una corona avvelenati, anche qui. La maga che possiede arti magiche e muore, lei e anche il padre che va in suo soccorso, ma la vendetta di Medea non finisce qui, perché uccide i figli di Giasone, i due figli di Giasone avuti da lui, in modo che sia spenta la sua stirpe e poi fugge a bordo del carro trainato da draghi alati, carro del sole, quindi la divinità, no, di Medea, invece di essere presa e messa in galera, questa parte con il carro del sole, trionfante, il Kidos si potrebbe dire, no? Un'ira tradotta operativamente in vendetta terribile. Possiamo chiederci se istera vuol dire utero e se le isteriche traducevano il proprio malessere in autoaggressione che si tramutava poi in patologie, vuoi in emiparesi, paralisi, vuoi in vomito isterico, bolo isterico, eccetera, eccetera. Medea è un'isterica? No, neanche un po'. È una che traduce ad effetto la sua violenza, no? Ed è una delle figure più significative, rappresentative dell'ira femminile. Figura variegata, complessa, con un sacco di stratificazioni. E giustamente celebri sono le sue motivazioni contro il matrimonio e il destino di sottomissione femminile. Vale la pena, anche se è molto noto, celebre questo brano, di leggerlo, perché è di una straordinaria vivezza ed attualità. Scusa.
Anzitutto noi donne dobbiamo versare una robusta dote e prendere un marito che sarà il padrone della nostra persona, senza sapere se costui sarà buono o cattivo. Separarsi dal marito è una disgrazia e ripudiarlo non si può. L'uomo quando s'annoia esce con gli amici e si distrae, mentre noi siamo condannate a vedere una sola persona per tutta la vita. Gli uomini sostengono che mentre loro rischiano la vita in guerra, noi donne viviamo sicure in casa. Falso. Preferirei combattere 3 volte in prima linea piuttosto che partorire 1 volta.
Ma a noi interessa focalizzarci sull'ira femminile, sull'ira di Medea come ira esemplificativa. Detto per inciso, sono stato portato a pensare come mai le Rinni, che sono le furie vendicatrici dei delitti contro la famiglia, non perseguitano, anzi possiedono divinamente Medea mentre uccide i figli. Mi sono dato come risposta che i figli non erano un soggetto ancora di diritto, mentre quindi moglie e marito, anche qui con diverse gradazioni di potere, erano soggetti di diritto, i figli no, insomma, i figli piccoli, i bambini. E infatti anche Aristotele li mette come tra gli schiavi, bambini, schiavi e un po' più sulle donne, no? Ecco. Alcune piccole riflessioni su questa vicenda di Medea. Nel Zimos, nel sentimento infiammato ed iroso di Medea, quali potenze scendono in campo? Perché queste sono dello specifico femminile, potremmo dire, no? Perché abbiamo una conflittualità maschio-femmina, Medea-Giasone, femmina-femmina, Glauce e Medea. E quindi possiamo cogliere la specificità che caratterizza la violenza femminile esemplificata da Medea, no? Cioè l'elemento femminile qui. Allora, il primo elemento è il tipo di potenza messa in campo da Medea, che è una potenza timotica, come abbiamo visto, generativa, è una potenza del dare figli, di dare continuità alla stirpe di Giasone, generativa e sessuale, perché c'è un'autentica passione, un autentico amore di Medea nei confronti di Giasone. Poi, il tipo di obiettivi di Medea. Promozione della prole, legata al riconoscimento che Giasone dà alla sposa, sposata a Corinto, con i suoi figli. E forse anche promozione di se stessa come status, perché non dimentichiamoci che Medea è una straniera, è una migrante, si potrebbe dire. Infatti vediamo nei vasi in ceramica che possediamo della Magna Grecia, che raffigurano Medea, la raffigurano con abiti stranieri. Non è vestita alla greca, con abiti stranieri. Quindi questo programma di autopromozione sociale è fallito doppiamente, perché respinta come straniera e respinta come sposa. E poi tra i suoi obiettivi c'è la distruzione degli oppositori. Terzo elemento, il tipo di mezzi che adopera Medea: l'inganno, l'astuzia, la magia, la seduzione per favorire l'unione. Infatti il nome Medea, Medeia, significa astuzia. Medos è appunto l'espediente astuto, Medomai significa medito. È parente di Circe, anche maga, così. Ma attenzione, perché nonostante la diversità dei mezzi, la violenza perpetrata non ha nulla da invidiare a quella maschile. Anzi, c'è un elemento che la rende non solo più inquietante, ma anche assoluta, questa violenza. La collera maschile è un evento che storicamente ci viene dato per scontato, no? Il combattimento, la rivalità costitutiva. Invece la violenza femminile ha qualcosa di perturbante, di inquietante. Tant'è vero che ho incontrato un libro di Alessandro a Salerno e Sebastiana Giuliano, che si chiama, è intitolato La violenza indicibile, dove queste filosofe femministe dicono: ok, la violenza maschile è percentualmente più presente, ma come mai la pubblicistica, le pubblicazioni che conosciamo, tendono a sottolineare la differenza tra la violenza maschile e la violenza femminile? E invece non è il caso che guardiamo alle analogie. Ci sono delle coincidenze tra violenza femminile e violenza maschile. E le due autrici si domandano, il titolo lo dice, la violenza indicibile, come mai specialmente per le donne questa violenza sia indicibile, sia qualcosa che imbarazza, qualcosa che non viene pienamente accettato o è perturbante. Mi sono domandato allora perché, visto che le autrici non davano una risposta precisa, perché sarebbe perturbante questa violenza femminile, perché sarebbe indicibile. Una prima ragione superficiale potrebbe essere che, siccome l'elemento femminile non è muscolare come quello maschile, quindi si è perdenti sul piano del confronto fisico diretto, è meglio avere una condotta meno esplicita nella violenza fisica, no? Quindi si scelgono strategie di ira o di violenza più prudenti. Una seconda ragione è più profonda. La violenza femminile è in parte rimossa perché l'ira senza limiti, abbiamo visto che attraverso le antropotecniche noi andiamo verso l'illimitato, l'ira senza limite propria degli umani, nella donna è avvertita come esiziale. Non semplicemente per il rivale o per il combattente, anche il combattente mette in conto che può morire, no? Ma c'è semplicemente il combattimento tra rivali. Invece nella donna viene messa in questione la sopravvivenza della specie. L'ira maschile, anche se travalica distruttivamente, è semplicemente diretta all'annullamento dell'avversario. L'ira femminile, se è infinita, se elevata all'infinito, è nichilismo assoluto, radicale, perché è negazione dell'essere nel fondamento simbolico dell'essere. È tremenda liberazione dall'obbligo della generatività. Quindi rifiuta la vita nel generatore simbolico di ogni vita. Mentre il maschio è del tutto interno alla conflittualità dei rivali, la femmina, che a livello simbolico è il generatore ontologico di ogni realtà umana, è capace, la femmina, sia di oppositività e rivalità che di generatività. Quindi eccede il semplice piano della rivalità costitutiva, la donna, la femmina, e comprende il livello della rivalità costitutiva all'interno del fondamento ontologico che è il femminile. Ossia, la femmina è sia potenza generativa, sia opposizione dialettica tra rivali, Medea è capace di essere rivale di Glauce, certamente. È capace di essere qualcos'altro, ossia generativa, sì. L'uomo è così, no, perché diciamo non è a livello simbolico perlomeno il generatore, è il femminile questo generatore. Quindi sul piano logico la più radicale negazione della vita e dell'essere viene come possibilità dalla donna, può venire solo dal femminile, e di converso potremmo anche sostenere che l'unica vera onnipotenza, perché comprende sia la generatività che l'oppositività del rivale, è quella femminile. Possibilità del tutto o del nulla assoluto, perché quel nulla comprende il generatore di ogni vita. Quindi c'è una specie di onnipotenza femminile, a suo tempo con l'agricoltura e la pastorizia, scippato dall'uomo, e oggi sta per esserlo nuovamente, potremmo dire, con la generatività tecnica, perché non è lontano il tempo in cui forse l'uomo diventerà generatore, no? Lui stesso, portatore della vita in sé, invece che soltanto la donna. Per ora la donna è a livello simbolico il generatore della vita, no? Sia l'ira maschile che quella femminile, mancando di limiti, sono potenzialmente una grave minaccia per la specie. Per scongiurare l'estinzione della specie ci sono dei correttivi, sia dell'ira femminile che specialmente di quella più appariscente, testosteronica, ira maschile. Conrad Lorenz è autore di un testo, Il cosiddetto male, del 1963. Interessantissimo, perché anche questo titolo, Il cosiddetto male, è velenosamente polemico nei confronti di Hannah Arendt. Ne abbiamo parlato l'anno scorso del concetto di male in Hannah Arendt. E Lorenz dice che nella protezione della specie la ridirezione dell'attacco è l'espediente più geniale che l'evoluzione abbia inventato per costringere l'aggressività su basi innocue. Ossia, l'uomo, abbiamo visto, non possiede correttori naturali dell'aggressività, no? Quindi ha un'aggressività intraspecifica, interna alla specie, che è altissima. Come si fa a tutelare la specie dall'infinita aggressività propria dell'uomo? Ci vogliono dei riti che devino l'aggressività, e questi riti sono essenzialmente tre. Uno, ritualizzazioni di sottomissione, di ostensione e di offerta del punto debole, che sia gola, come nei lupi, ano, come nei babuini, per esempio, genitali. Devoluzione dell'aggressione al sesso, come nei scimpanzé bonobo. Assunzione di comportamenti propri di cuccioli, che fanno tenerezza. Ecco, qui diciamo la debolezza ostentata, no? Quante calunnie sul comportamento femminile potrebbero essere assimilate a queste ritualizzazioni di sottomissione, no? L'importante è che qualsiasi soggetto debole, che non voglia essere distrutto dalla forza che lo sovrasta, deve ostentare questi riti di sottomissione che stoppano la violenza. Secondo, ritualizzazioni implicanti il sacrificio cruento di vittime sacrificali, ossia la violenza viene deviata su vittime sacrificali sostitutive. Esempio, Caino e Abele. Abele è pastore e sacrifica animali uccidendoli. Caino è agricoltore e non sacrifica animali. Quindi chi è più assassino dei due? Caino, perché non uccide animali. Non c'è violenza sostitutiva, non c'è violenza sacrificale. E quindi c'è violenza diretta nei confronti di un altro umano. E poi, terzo rito di stagnazione, di contenimento della violenza, lo spostamento escatologico della vendetta su un altro piano, ossia siamo infinitamente arrabbiati, ma ci distruggeremmo se dessimo sfogo a questa ira, demandiamola all'escaton, alla fine del mondo, dove ci sarà una giustizia divina. Ecco, questi sono i meccanismi di spostamento e di difesa dalla aggressività intraspecifica. Da notare, perché questo è importante sul nostro sviluppo del tema Deus Ire. Da notare che etologicamente abbiamo visto più l'aggressività intraspecifica è alta, più sono necessari questi processi di neutralizzazione dell'aggressività che la devolvano in amicizia e amore. Ma allora la devoluzione in amicizia e amore è posteriore? Sì. Prima viene l'aggressività, prima viene il zimos, e poi per non farla diventare furia devastatrice che distrugge la specie, ci sono i meccanismi di ritualizzazione che le trasformano in amicizia e amore. Quindi amicizia e amore sono secondari nel tempo e nell'importanza rispetto al valore primario del zimos. Nietzsche sembra dire le stesse cose. C'è una devoluzione dell'aggressività che lui chiama ressentiment. Enrica ce ne legge un brano tratto dalla genealogia della morale.
Io soffro, qualcuno deve averne una colpa, così pensa ogni pecora malaticcia. Ma il suo pastore, il prete asceta, dice ad essa: bene così, pecora mia, qualcuno deve averne la colpa. Ma sei tu stessa questo qualcuno? Sei unicamente tu ad averne la colpa? Sei unicamente tu ad aver colpa di te stessa? E questo è abbastanza temerario, abbastanza falso. Ma se non altro una cosa in tal modo è raggiunta. In tal modo, come si è detto, la direzione del ressentiment è mutata. Se si volesse compendiare in una stringatissima formula il valore dell'esistenza sacerdotale, si dovrebbe senz'altro dire: il prete è il modificatore di direzione del ressentiment.
Questo brano di Nietzsche sembra l'esplicazione delle teorie di Conrad Lorenz. Il prete non è altro che il deviatore dello ressentiment, che è la riallocazione della sofferenza compiuta da chi trasferisce il proprio senso di inferiorità o di frustrazione su un capro espiatorio esterno. No, qualcuno deve avere colpa. e pertanto è un'attribuzione di biasimo ad un soggetto esterno, surrettiziamente additato come colpevole. Il forte, dice Nietzsche, il guerriero, non sta lì a perdersi nel risentimento, addirittura non è incline a macinare dentro di sé il risentimento, esprime la sua forza immediatamente e non ha bisogno di deviazioni di questa forza. Oggi possiamo dire che il ressentiment è la sanzione del fatto che nella modernità il conflitto si è miniaturizzato e universalizzato. È piccolo e presente fra noi tutti in concorrenza l'uno con l'altro. Non ci è permesso ucciderci, non è permesso farci strage reciproca, non possiamo combattere, o se combattiamo dobbiamo combattere senza spargimento di sangue. E questa miniaturizzazione che ci fa tutti concorrenti e tutti sconfitti sfocia nel risentimento come sentimento del degrado dell'ira nel tempo della modernità. E evidentemente debitore di questa analisi è Peter Sloterdijk in Ira e Tempo. Stiamo concludendo, sapete. Sloterdijk, come Dick, ritiene che l'ira sia una passione collettiva, un proprium dell'umano, che può essere addirittura un fattore di unione, un cemento di collettivi. Dicevamo prima, l'ira come antropotecnica sferopoietica è uno degli elementi di difesa della sfera. L'ira quindi ha un grande valore aggregativo, costitutivo di gruppi umani, sferopoietico appunto. E secondo l'autore, tanto la filosofia quanto le scienze sociali, la psicologia, hanno teso negli ultimi 100 anni a proporre una visione dimezzata dell'uomo e escludente la famiglia timotica, no? Che dicevamo prima, cioè l'arrabbiatura, l'egocentrismo, l'amor proprio, la voglia di gloria, di vittoria, di affermazione, no? E scrive in Ira e Tempo:
mentre l'erotica mostra vie verso gli oggetti che ci mancano e il cui possesso o vicinanza ci fa sentire completi, la timotica apre agli uomini la strada sulla quale essi fanno valere ciò che hanno, possono, sono e vogliono essere.
E quindi psicanalisi, buonismo di sinistra e via dicendo, hanno proposto una figura dimezzata dell'uomo. L'uomo è soltanto questi sentimenti anestetizzanti, oppure è anche capacità di indignazione, è capacità di dire io, è capacità di volere. Bisognerebbe insomma conciliare la prospettiva erotica a quella timotica, bisognerebbe metterle insieme. Devono venire integrate. Orgoglio, risentimento, egoismo non devono venire ridotti a complessi nevrotici o a sentimenti da condannare, no? Devono essere recuperati come molla delle azioni umane, molla dell'etica, potremmo anche dire. Dove la carenza è al potere, dove la mancanza, l'uomo dimezzato è al potere, l'etica vincente è quella della mancanza di dignità, dice. E un concetto cardine dell'argomentare di Sloterdijk è quello della monetarizzazione dello psichico, ossia dice: gli uomini hanno una psicologia che è completamente sovrapponibile a quelle delle banche, ossia i beni, in un primo momento vengono tesaurizzati, a un certo momento diventano capitale. Cosa vuol dire? Che mettendo via, mettiamo oro, sì, hai un equivalente della ricchezza, ma a un dato momento questa ricchezza si trasforma in capitale quando puoi impiegarla in maniera produttiva, no? In impresa. Quindi da processi analoghi a quelli bancari possiamo fare un'analogia con le energie che si accumulano per passare da un certo grado di accumulazione in poi dalla forma di tesoro alla forma di capitale. E le banche di un altro tipo, intese come punti politici di raccolta di affezioni, possono amministrare l'ira, come le banche che si occupano del denaro amministrandolo invece dei loro clienti. E lo psichico, secondo Sloterdijk, è una grandezza suscettibile di trattazione economica, vale a dire di accumulazione e di differimento, come il capitale monetario. Viene accumulato e lo si spende al momento opportuno. Naturalmente non tutte le energie psichiche hanno lo stesso valore economico, solo le più potenti, le timottiche appunto sono tra le più qualificate, il desiderio di riconoscimento, l'odio, la volontà di autoaffermazione, abbiamo detto. E vista la monetarizzazione dello psichico, il risentimento, l'ira disperso tra gli uomini viene tesaurizzato per mezzo di istituzioni che dell'ira fanno un vero e proprio commercio, una vera e propria impresa. Storicamente, la prima istituzione, la prima fase della vicenda di questo dispositivo di accumulazione delle forze timotiche di portata globale è dominata dalle religioni monoteistiche e dalla rappresentazione di un dio iroso. Questo dio iroso non è altro, no, va inteso come l'accumulatore dell'ira dei popoli o delle masse, e quindi è il deposito dei risparmi di ira degli uomini, dei congelati desideri di vendetta degli uomini. E il dio iroso sarebbe quindi solo l'amministratore delegato del patrimonio di ira che tutti abbiamo accumulato. E secondo Sloterdijk è attraverso una sapiente gestione dei potenziali timotici, degli umiliati e degli offesi prima dell'impero romano e poi dell'intero globo, che il cristianesimo ha fondato un impero politico mondano che dura da più di 2000 anni. Il cristianesimo, insomma, diciamo noi e non Sloterdijk, sarebbe una specie di 5 stelle della primissima epoca. Prima fase questa, cioè quella dominata da religioni monoteistiche che fanno da banche dell'ira attraverso un dio iroso. Seconda fase, i partiti comunisti, che hanno progettato grandi mutamenti rivoluzionari e avrebbero agito come banche dell'ira, amministrando questi scoppi dell'ira in maniera mirata, invece di farli esplodere come spume che presto evaporano, indirizzate bene, hanno convogliato l'ira verso un nemico di classe. L'epoca attuale sarebbe invece caratterizzata dall'assenza di grandi punti di raccolta dell'ira e da una crisi dei collettori dell'ira. Non c'è più la Chiesa, non c'è più il Partito Comunista. L'Islam, dice Sloterdijk, non è abbastanza strutturato, non possiede le strutture di investimento adeguate a trasformare l'antagonismo in un progetto politico serio. Fa sì da accumulatore dell'ira dei popoli che dalla globalizzazione hanno pagato anche in termini pesantissimi attraverso gli sparacchiamenti degli alleati anglo-americani e della NATO, ma appunto non è abbastanza strutturato per diventare un deposito dell'ira con un potenziale trasformativo. In ogni caso, Slaughter dice che l'ira deve essere produttiva, quindi basta con la tesaurizzazione, basta con il risparmio, la condanna moralistica e torniamo a investire nell'ira. Torniamo a investire nell'ira, non dice come, perché insomma potremmo pensare anche ad esempi timotici più inquietanti di quelli della trasformazione in positivo come allargamento dei poteri, dei diritti, come implementazione dei diritti. No? Credo che anche il nazismo sia stato una banca dell'ira abbastanza potente. Siamo finalmente alla conclusione di questa cavalcata nei territori devastati dalle fiamme e dalla lava dell'ira. E per libera associazione con la lava incandescente dell'ira, a me viene in mente, in funzione omeopatica, una poesia che a conclusione credo non sia del tutto fuori luogo, ed è la ginestra di Leopardi.
E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce. Giovanni, terzo capitolo, 19ª riga. Qui sull'arida schiena del formidabile monte sterminator Vesevo, la qual null'altra allegra, né arbor né fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti.
Nella ginestra tutto inizia e finisce con uno scoppio, anzi con una eruzione che prima fa strage e poi fa deserto. Proprio come l'ira degli uomini, proprio come l'ira degli dèi, proprio come l'ira di Dio. Lo sterminator Vesevo, che sarebbe il Vesuvio, lo sterminator Vesuvio può dunque essere letto non solo come Umwelt, come natura esterna, come ambiente, poiché noi stessi siamo natura. Noi stessi siamo natura e quindi partecipi della natura sterminatrice del Vesuvio. Noi siamo Vesuvio. Pietre e cenere nella devastazione. Questa è la verità che l'uomo vorrebbe nascondere a se stesso. In esergo, Enrica ha letto, e gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce. È il rovesciamento della radice cristiana di questa frase. Vollero le tenebre, cioè il male, il peccato, e non la luce, cioè la fede. Invece Leopardi intende dire l'inverso. Dobbiamo sapere che noi siamo male e piuttosto di vedere questo crediamo alle favole metafisiche. E invece la luce è quella dello sterminator Vesuvio. E quella pietraia calcinata dopo l'ira di Dio è la desolante verità che Leopardi vuole farci ammettere, che l'ira di Dio siamo noi. Solo nella piena consapevolezza di quel deserto, di più, solo a condizione della piena consapevolezza di quella devastazione, può nascere una ginestra, la quale ha una sua luce, emana un suo delicato profumo che si sparge nell'aria e sarà portato via dal vento, questo è certo.
Sangue, incombere un morale delle idee, delle istanze, insolente promessa sciocca, vacua solenne di bastare a sé.
Thank you.
parlare né so fare domande. Non so parlare né so fare domande. Avendo ad ogni estrema decisione voto contrario, mi trovo imbarazzato, sorpreso, ferito. Per un'errata sensazione di peggioramento, per un'errata sensazione di peggioramento. Non so parlare né so fare domande, non so parlare né so fare domande. Avendo ad ogni estrema decisione voto contrario, mi trovo imbarazzato, sorpreso, ferito. Per un'errata sensazione di peggioramento, per un'errata sensazione di peggioramento. Non so parlare, non so fare domande. Non so parlare, non so fare domande. Avendo ogni estrema decisione del voto contrario, mi trovo imbarazzato, sorpreso, ferito. Per un'errata sensazione di peggioramento, per un'errata sensazione di peggioramento. Non so parlare, né so fare domande. Non so parlare, né so fare domande. Mi trovo imbarazzato, sorpreso, ferito. Per un'errata sensazione di peggioramento, per un'errata sensazione di peggioramento. Di cui non so parlare né so fare domande. Di cui non so parlare né so fare domande. Adunque ad ogni strenua decisione o voto contrario, mi trovo imbarazzato, sorpreso, ferito. Per un'errata sensazione di peggioramento.